Astronauticast. All'episodio 13 della stagione 12 di Astronauticast, cioè il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 17 gennaio 2019 e al comando di questa missione, per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio, vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, da Milano. Se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter oppure usare la chat sul video della diretta su YouTube. Questa è una missione shuttle, cioè una puntata in cui abbiamo un equipaggio di 4 conduttori. Nel mio equipaggio allora salutiamo Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast.
E con noi anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, voglio rassicurare quelli della chat che non sto mangiando, ma io normalmente quando sono concentrato e sono sovrappensiero mi metto la lingua tra i denti dietro alla guancia, sembra che stia mangiando qualcosa, in realtà è esatto, un mio tic. Buon ascolto e buona visione se state guardando la puntata in diretta o in differita.
E buon appetito Ricky, e con noi c'è anche ai comandi di questa missione il Podcon, il podcast controller Marco Zambianchi.
Sempre con un setup un po' ormai sul viale del tramonto, so che il mio microfono clippa un po' e va bene. Sono Marco Zambianchi, vi saluto da Darmstadt e questa sera torno ai potenziometri sperando di portare a termine con successo questa puntata dal punto di vista tecnico dopo un esordio di 2019 che ha tenuto i nostri ascoltatori un po' sulla griglia per un paio di giorni perché ho dovuto mettere mano al software di montaggio audio e, come dire, con tanta colla vinilica sistemare le cose che non siamo riusciti a fare in diretta. Ma se amate l'horror andateci a cercare su YouTube e vedete come abbiamo iniziato l'anno molto energici, senza, come dire, con un grande spirito di ottimismo che vogliamo continuare questa sera.
E nel piano di volo di questa missione parleremo di un problema ormai risolto al telescopio spaziale Hubble, delle conseguenze della miniaturizzazione dei satelliti, parleremo anche di cosa pensano, cosa sanno o cosa non sanno i cittadini europei delle attività spaziali e anche delle piantine di cotone cresciute sulla Luna. E cominciamo allora parlando del problema ormai risolto al telescopio spaziale di Hubble. Cos'è accaduto? Che l'8 gennaio del 2019 il software di bordo ha disattivato automaticamente la Wide Field Camera numero 3, cioè il principale strumento scientifico del telescopio spaziale. La ragione di questa disattivazione era che il software aveva rilevato dei valori anomali di tensione, cioè dei valori oltre i limiti normali. Quindi le procedure automatiche avevano fatto disattivare questo sistema. È iniziata subito l'analisi della situazione, ma i tecnici e gli ingegneri della NASA erano ottimisti perché confidavano di poter riottenere il controllo dello strumento, di poterlo riattivare utilizzando eventualmente anche la ridondanza di alcuni dei sistemi di questo strumento, quindi della Wide Field Camera numero 3. L'analisi dei dati disponibili, quindi della telemetria, ha evidenziato che non soltanto c'erano dei valori anomali di tensione in questo strumento, ma anche in diversi altri misurazioni, in diversi altri sensori, dal canale di telemetria che raccoglieva anche i dati della tensione sullo strumento. E quindi è stato concluso con dei test più approfonditi che il problema era nella telemetria, quindi nel canale di telemetria, e non effettivamente nello strumento. Quindi è stato riavviato, è stato resettato il canale di telemetria con le relative schede elettroniche che lo gestiscono e la situazione è tornata normale. Lo strumento è stato riattivato il 15 di gennaio. Nelle ore successive sono iniziati una serie di test per verificare non soltanto che lo strumento funzionasse regolarmente, ma anche per calibrarlo e verificare eventuali variazioni rispetto all'inizio dell'anomalia. Ma tutto è andato bene e il 17 di gennaio la Wide Field Camera numero 3 ha ripreso le osservazioni scientifiche. Questa è una buona, anzi un'ottima notizia, perché la Wide Field Camera numero 3 è lo strumento migliore, più avanzato attualmente utilizzato sul telescopio spaziale Hubble. È stato installato nella quinta e ultima missione di manutenzione del telescopio spaziale nel 2009 ed è un sistema molto sofisticato, una camera, un sistema di ripresa fotografica nel visibile, nella parte visibile dello spettro elettromagnetico e nel vicino infrarosso. Questa camera, questo sistema di ripresa fotografica, ha un campo variabile tra i 2,1 e i 2,7 primi di arco, quindi poco per un telescopio terrestre, quindi un campo molto limitato per osservazione ad alta risoluzione per un telescopio terrestre normale, ma un campo piuttosto ampio per il tipo di osservazioni che può fare il telescopio. E con questa camera sono state riprese alcune delle più belle, delle più spettacolari, delle immagini più conosciute realizzate dal telescopio spaziale, tra cui l'edizione del 25ennale dell'immagine dei pilastri della creazione, cioè una delle più famose immagini di Hubble, una parte della nebulosa M16 nella costellazione dell'Aquila. Quindi questo strumento è responsabile di circa la metà della produttività scientifica del telescopio spaziale e il problema è stato affrontato con attenzione per poter recuperare la piena funzionalità di questo strumento così importante per le osservazioni scientifiche del telescopio Hubble. Il telescopio Hubble è in funzione da molti anni, compresa questa camera, questo strumento che ha avuto dei problemi, e si spera che continui a funzionare ancora almeno fino alla messa in orbita di quello che viene considerato il successore di Hubble, cioè il telescopio spaziale James Webb, che dovrebbe essere lanciato tra almeno un anno o poco più. Bisogna però ricordare che
in realtà di più, Paolo, dopo sì. Perché ho visto che quando hai messo questa notizia nella nostra scaletta ho detto aspetta che vado a vedere un po' lo stato del James Webb, che magari gli faccio
l'ultima situazione,
gli faccio il cappello finale. In realtà un po' di più, ti lascio finire l'intervento e poi faccio io il cappello finale con James Webb.
Sì, dicevo che anche se viene considerato il telescopio James Webb il successore di Hubble, ricordiamo sempre, sarò pedante ma bisogna ricordarlo sempre, che il James Webb è un telescopio infrarosso. Il telescopio Hubble fa osservazioni soprattutto nel visibile, nell'ultravioletto e anche nel vicino infrarosso. Quali sono allora gli aggiornamenti e le previsioni di lancio del James Webb?
Sì, non voglio farla troppo lunga perché ovviamente se ci mettiamo a parlare di James Webb finiamo domani mattina, ma comunque l'ultimo aggiornamento sulla data del lancio è per marzo 2021, quindi ha un paio d'anni da adesso. Ricordiamo, come diceva Paolo, questo telescopio in realtà è stato pensato già nel 1995-96, siamo a metà degli anni 90, era stato stimato un budget iniziale che andava da 1 a 3 miliardi e mezzo di dollari, e invece ad oggi, con tutti i vari rinvii, questioni insomma di anche di sviluppo della tecnologia necessaria per realizzarlo, siamo all'ultima stima, siamo arrivati ad 8.8 miliardi di dollari per finirlo di costruire, che già insomma gran parte sono stati stanziati, e almeno un altro miliardino per la sua vita operativa, che si spera sia di minimo 10 anni. E mi fa è interessante parlare di queste cifre qui, perché mi viene in mente l'intervento che Marco ha fatto a Scientificast parlando di New Horizon, che l'ha presentata giustamente come missione a basso budget, perché stiamo parlando che per New Horizon lo sviluppo è costato circa 700 milioni di dollari, che uno dice cavolo, 700 milioni di dollari alla faccia del basso budget, però l'andiamo a paragonare con un mastodonte come James Webb, che adesso siamo, se facciamo la somma del costo di produzione più il costo operativo, siamo quasi ai 10 miliardi di dollari.
E giusto questo, per fare i conti della serva spaziale, 700 milioni è davvero poco per New Horizons, perché New Horizons è arrivata ai confini del sistema solare. Un rover su Marte ti costa mezzo miliardo di dollari, circa il costo di uno dei rover, per esempio, come Spirit o Opportunity, per cui tutto sommato è un costo contenuto. E volevo ricordare anche che la Wide Field Camera numero 3 è uno dei 4 strumenti ancora presenti e tutti in funzione, in piena operatività, sul telescopio spaziale Hubble. Per questo articolo, per l'articolo di questa notizia, ringrazio Luca Frigerio e chiedo a Marco se ci sono anche dei donatori da ringraziare per questa notizia. Prendiamo spunto da questa notizia.
Guarda Paolo, questa settimana ne abbiamo diversi, e allora, siccome abbiamo 3 notizie, cerco di ringraziarli in 3 gruppi diversi. Quindi ringraziamo Tommaso Marchisio, un certo Riccardo Rossi.
E chi è?
E non so, un omonimo, Davide Cirioni, Danilo Pazzaglia e Andrea Germiniasi per questo articolo. E poi volevo aggiungere anche un altro conto della serva aggiuntivo. Ecco, adesso mi so che sono andato a farvi vedere lo spoilerone, perché Parla mi ha portato in primo piano il Trello, e va bene, amen. Avete visto gli altri che dobbiamo ringraziare. E cioè che Jeff Bezos, che come sapete è la persona che finanzia la sua impresa aerospaziale Blue Origin, vende e inietta nell'azienda qualcosa come $1 miliardo l'anno. Quindi Jeff Bezos da solo, per farvi capire questo, l'entità dell'investimento che da anni ormai da una decina d'anni sta facendo questa persona, compra di tasca sua una New Horizons all'anno e gli avanzano in spiccioli $300 milioni. Quindi rendiamoci conto che questa azienda ha un budget vicino a quello dell'Agenzia Spaziale Nazionale. E va bene, senza dover entrare insomma in questo OT, ma è sempre bello tenersi qualche cifra in testa per capire che soldi stanno girando in questo campo in questi ultimi anni.
Il telescopio spaziale Hubble è un satellite molto grande, ma c'è una tendenza attualmente a rendere i satelliti sempre più piccoli. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi in queste scelte progettuali. Veronica, quali sono queste considerazioni, questi vantaggi e svantaggi?
Esatto Paolo, passiamo dai mastodonti spaziali ai topolini, ai piccoli CubeSat. È iniziato tutto questa settimana perché stavo andando a vedere che fine ha fatto l'Orbital Reflector. Avete presente la solita spada di Dytarn di cui continuiamo a parlare, ma in realtà nessuno sa più niente. Era stata lanciata il 3 dicembre a bordo del Falcon 9, che aveva lanciato quel gruppo di satelliti SSOA, una 64 piccoli satelliti, e se andate sul sito di Orbital Reflector ancora adesso vedete che c'è scritto che non si riesce a tracciare questo satellitino, non si riesce a tracciare. E in settimana ho letto un tweet che diceva che in realtà il problema non è solo di questo Orbital Reflector, ma della maggior parte dei satelliti che erano a bordo di questo SSOA. E in realtà questa cosa non arriva inaspettata, e si sapeva già da tempo che ci sarebbero state probabilmente diverse difficoltà nel riuscire a tracciare e identificare tutti questi piccoli satelliti con un'orbita molto molto simile e tutti molto molto vicini, perlomeno nel momento dello sgancio. E infatti già da prima si aveva paura che sia la Spaceflight, che è questa azienda che gestisce questo servizio di raccolta di ordini, diciamo, di piccoli satelliti, e sia l'Air Force non fossero in grado di gestire la situazione. Sarà anche per questo che è notizia di ieri che l'azienda italiana The Orbit si è aggiudicata da ESA un contratto per progettare e produrre una cosa un po' simile all'SSOA, nel senso che è un payload, un satellite, in grado di raccogliere molti molti CubeSat e poi di portarli in orbita, però indipendentemente su orbite diverse, quindi avendo la possibilità di cambiare orbita. E la cosa interessante è che può fornire i dati di telemetria e l'orario esatto di sgancio ai vari operatori dei satelliti. Poi dal momento dello sgancio starà all'operatore stesso riuscire a monitorare il suo piccolo satellite. Allora, come mai continuiamo a voler mandare in orbita questi piccoli CubeSat che hanno un sacco di difetti, potremmo dire? Uno è questo, proprio la difficoltà di identificarli e tracciarli, e poi comunque vanno ad aumentare il numero dei tanti già oggetti in orbita. Sono molto piccoli, però ne mandiamo su un sacco. Poi possono anche dar fastidio ai satelliti grossi che già sono in orbita. Anche la stazione spaziale, ad esempio, ogni tanto cambia leggermente la posizione per evitare dei detriti spaziali, non per quanto riguarda i CubeSat, almeno per quanto io sappia, però altre missioni, altri satelliti hanno questo problema, devono evitare i CubeSat e quindi devono cambiare la posizione, e c'è anche un maggior rischio di collisioni. Quindi come mai ci ostiniamo, anzi adesso c'è proprio il boom di questi lanci di piccoli satelliti? Perché in realtà hanno un sacco di pregi rispetto a questi difetti. Intanto sono piccoli e quindi possono fare più scienza in uno spazio di manovra ridotto. Poi sono meno costosi, quindi ci sono molte realtà che possono permettersi di creare e di mandare in orbita dei satelliti così, come ad esempio le università, dei centri di ricerca, delle aziende private. Non sono più solo dedicati esclusivamente agli enti governativi, insomma adesso anche dei piccoli centri di ricerca possono studiare la loro missione e mandarla in orbita. Poi tendono anche ad essere meno complicati di quelli più grandi, perché essendo più piccoli magari ci sono meno componenti, la loro missione è molto più mirata, però sono più piccoli, sono più semplici. Essendo più semplici sono anche più gestibili. Le costellazioni di questi piccoli satelliti sono molto più numerose rispetto a quelli dei grandi satelliti, però sono più dinamiche. Se per caso un CubeSat smette di funzionare o ha dei problemi, ce ne sono altri relativamente vicini che comunque possono coprire la zona. Se per esempio fosse una costellazione per l'osservazione terrestre, ce ne sono altri che possono coprire quella zona lì. Se invece i grandi satelliti, che sono in numero inferiore, uno non funziona più, quella zona è scoperta e bisogna rimpiazzarlo quanto prima. Poi hanno anche una vita media inferiore e quindi un riciclo, un ricambio molto più veloce. Essendo piccoli si distruggono nell'atmosfera e possono essere rimpiazzati molto più velocemente con tecnologia più all'avanguardia, perché se un CubeSat era stato lanciato 3 o 4 anni fa, torna in atmosfera, viene rimpiazzato adesso, diciamo, la tecnologia comunque è avanzata. E questo, il fatto che la tecnologia avanza, significa anche che hanno dei sistemi di comunicazione dei dati molto più veloci. In più, non ultimo, però danno la possibilità di fare dell'esplorazione planetaria a basso costo e con efficacia, come abbiamo visto con InSight, che i due CubeSat Marco A e Marco B hanno fatto il proprio dovere rimandando a terra le immagini che dovevano. E questo, il successo di questa missione ha anche dato spunto all'ESA, anche questa è notizia di questa settimana, che nella missione Hera, quella che va sì verso l'asteroide binario Didymos, In questa missione saranno aggiunti due CubeSat. Quindi adesso si stanno facendo strada anche nelle missioni interplanetarie. La sfida di questi piccoli satelliti però è il sistema di propulsione, perché è vero che si riescono a miniaturizzare tante cose, ma il sistema di propulsione è quello un po' più difficile. Per esempio la propulsione ad idrazina ha un insieme di componenti che rendendoli più piccoli fanno calare l'efficacia di questo sistema di propulsione, quindi se ne stanno studiando degli altri, per esempio la propulsione elettrica, che ha anche il vantaggio che le componenti possono essere molto flessibili e possono essere appunto usati dispositivi molto diversi, quindi c'è più possibilità, ci sono più studi, più progettazioni che possono essere usate. E tra l'altro anche il satellite Eutelsat 172B lanciato l'anno scorso ci ha dimostrato che questo tipo di propulsione funziona. Si stanno provando i motori a ioni, ci sono delle idee per la propulsione con campi magnetici. E avevamo già parlato tempo fa anche dei motori elettrospray, quindi insomma si stanno studiando diverse soluzioni. Un altro sistema che si sta per usare, c'è un test a breve, è quello creato dalla Space Logistic, che è una filiale della Northrop Grumman, e che lancerà a fine maggio il MEV-1, che è un prototipo di un sistema di rifornimento e propulsione per i satelliti già in orbita. Questo praticamente è un satellite di servizio che va ad agganciarsi, quello di fine maggio andrà ad agganciarsi al satellite Intelsat 901 che era stato lanciato nel 2001 e si cercherà di prolungare la sua missione dandogli appunto rifornimento e propulsione. Quindi c'è anche questa nuova frontiera dei satelliti di servizio.
Il mio satellite nonno Apollo è grande quanto l'astronave Enterprise, quindi io non sono interessato a questi piccoli satelliti. Marco, i cittadini europei sono al corrente di tutte queste attività spaziali? Le approvano? Cosa ne pensano?
Sì, i cittadini europei sono sicuramente al corrente delle attività spaziali di ESA e intanto te lo dimostro però portando in primo piano l'articolo, ma ho delle difficoltà, come dice mia moglie, a fare multitasking, quindi o parlo o incollo il link, un secondo solo. però questo mi dà l'occasione, questo piccolo momento di distrazione, anche di menzionare una cosa, e cioè che è vero che c'è questa continua crescita dei lanci di piccoli satelliti, ma è anche vero che questo dimostra uno del know-how che proprio l'Agenzia Spaziale Europea, non voglio dire che abbia in esclusiva assolutamente, ma che è forse la cosa più difficile da trasferire a terzi, soprattutto in un ambito universitario o industriale, e cioè le operazioni. Quindi lanciare un satellite nello spazio con un razzo, e naturalmente seguiamo tutte queste missioni anche di SpaceX che lancia decine di piccoli satelliti e poi recupera il primo stadio, in realtà è solo il primo dei passi, no? In questa catena che porta allo svolgimento con successo di una missione. Ci sono poi le operazioni, cioè una volta che il satellite lascia il lanciatore, certo SpaceX o chiunque sia ha fatto il suo lavoro, ma poi inizia il momento della gestione della vostra missione, altrimenti il vostro CubeSat diventa, come ci diceva Veronica, un bel detrito spaziale, anche un pericolo per altri veicoli in orbita. E quindi anche questo è un mercato, o se vogliamo un campo dell'expertise interessante. Ma tornando invece a bomba, è uscito oggi un articolo sul sito dell'ESA che ho trovato particolarmente interessante, anche un po' come parte in causa, in qualche modo mi sento un po' parte in causa in questo, perché non solo facciamo nel nostro piccolo divulgazione, ma allo stesso tempo, lavorando nell'ente spaziale europeo, vedo con mano insomma la fatica che si fa ogni volta ad arrivare ai nostri cittadini, a informarli delle nostre imprese, tant'è che mia figlia mi dice: papà, mi ha detto una volta, tu che lavori alla NASA mi porti a casa una delle felpe che vanno di moda? Qui ad Darmstadt ci sono un paio di negozi che vendono felpe col marchio NASA. Mi sono un po' caduti gli zebedei, però poverina, anche lei è la dimostrazione che nonostante abbia un padre che lavora all'ente spaziale europeo, il nome NASA è il primo che viene in mente. spesso e volentieri. E allora c'è del lavoro da fare sul far conoscere la nostra agenzia continentale a tutti i cittadini europei. Però andando un po' con ordine rispetto a quello che questo sondaggio è andato a scoprire, possiamo andare a vedere che intanto la buona notizia è che il 90% dei cittadini europei ha un'impressione, ha un'opinione positiva rispetto agli investimenti nelle imprese spaziali, quindi molto bene. E che quali sono però gli argomenti di maggiore interesse al cittadino europeo che è stato intervistato? Intanto ha posto tre priorità, cioè che sono importanti le missioni per una migliore comprensione dell'universo, missioni per osservare il nostro pianeta e sorvegliare gli effetti del cambiamento climatico globale, e poi missioni che servono a offrire servizi per vivere meglio qui sulla Terra, per esempio la facilitazione nei trasporti grazie alla geolocalizzazione, ma anche seguire gli esiti e coordinare le forze nel caso di disastri naturali, e poi naturalmente le telecomunicazioni. Sappiamo tutti che è un campo in cui si andrà a investire moltissimo, sono in arrivo delle costellazioni di satelliti a breve, insomma OneWeb da una parte e poi Starlink di SpaceX dall'altra. Ma ci sono anche dati che mi hanno colpito in maniera non del tutto positiva, per esempio che solo 4 europei su 10 si sentono bene informati riguardo le attività spaziali europee, e questo è veramente un peccato perché ci sono tante persone nell'ente spaziale europeo che fanno un ottimo lavoro di divulgazione, ma credo che ci siano anche ancora grandi passi da fare. Se confrontiamo un po' come sono state seguite le ultime missioni degli astronauti italiani rispetto a quella che è la copertura che NASA fa delle missioni dei suoi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, viene un po' da pensare. Si può comunicare sicuramente meglio, in maniera più efficace, tant'è che più di una volta mi sono trovato a pensare che gli astronauti stessi, quando gli è stata data la responsabilità di gestire il loro canale Twitter un po' in autonomia, se la sono cavata benissimo. In particolare, questa è la mia opinione personale, naturalmente Samantha e Luca Parmitano sono stati grandiosi nell'aggiornamento dei loro canali social. Poi Samantha, non ne parliamo, aveva creato l'iniziativa di Avamposto 42, ricordate che proprio il nostro Paolo ha collaborato a tradurre in italiano. Non è andata esattamente così con l'ultima missione di Nespoli, passata un po' in sordina, e non lo so, insomma, ho un'opinione un po' contrastata sulla copertura che è stata data. Progetti magari non proprio efficaci come Paxi, e se non sapete di chi vi sto parlando, appunto, dovrebbero saperlo i bambini, nel senso che chi ha figli piccoli magari conosce Paxi grazie ai video che sono stati fatti nel corso di questi anni, ma forse il personaggio per bambini più conosciuto è stata l'incarnazione a cartoni animati di File, del piccolo robottino di Rosetta, che con una storia anche abbastanza triste, devo dire, tradotta in tutte le lingue dai maggiori contribuenti europei, dei paesi contribuenti europei, è arrivata davvero a tantissimi. Insomma, è importante, speriamo che nei prossimi anni si faccia un lavoro ancora migliore, sempre più aperto al pubblico, e soprattutto che riesca a coinvolgere i taxpayers, che, sempre rimanendo in campo di taxpayers, l'83% dei cittadini europei ha sì sentito parlare dell'Agenzia Spaziale Europea, ma solamente il 37% sa cosa diavolo faccia. E quindi, se da un lato c'è un grande sostegno ideale da parte del pubblico, questo stesso pubblico non è ben informato su come la nostra agenzia spaziale lavora, ed è un peccato. E quindi questo è un grande punto che dovrà essere affrontato nei prossimi anni. L'altra notizia che mi ha veramente, veramente stupito, e che è stata un po' oggi a tavola con i colleghi l'argomento di conversazione, è stata la stima che la persona non informata, diciamo, necessariamente informata sulle cose spaziali, ha dato dell'investimento che ogni cittadino europeo fa con le sue tasse nel programma spaziale. Ecco, l'opinione diffusa è che ogni cittadino europeo in media versi 250 euro all'anno delle sue tasse per l'Agenzia Spaziale Europea, e tutti quanti abbiamo detto magari, perché è 25 volte la quantità di denaro che ciascuno di noi versa con le proprie tasse alla nostra agenzia. Infatti l'investimento che ogni cittadino europeo medio fa è di 10 euro all'anno, ed è anche qui fa riflettere come il valore percepito dello spazio sia 25 volte più alto rispetto all'investimento veramente fatto da tutti noi. E anche, insomma, speriamo che potremmo raddoppiarlo questo budget e ancora saremmo a un decimo di quello che il cittadino europeo medio ha pensato di spendere. Paolo, volevi dire qualcosa?
No, volevo appunto chiederti se avevi altre considerazioni da fare su questo.
Sì, un'ultima, diciamo una chiosa. E la chiosa è quella che c'è anche un consenso importante, io ho trovato importante, se volete anche un po' politicamente, no, in questi tempi un po' tumultuosi per l'Unione Europea, e cioè che è opinione diffusa che sia una cosa buona quella di affrontare le sfide poste dal mercato internazionale, dal consesso internazionale delle cose spaziali, con una sola voce europea, quindi non divisa in piccole agenzie spaziali nazionali, magari bravissime e super specializzate in un campo preciso. Vi faccio un esempio: l'Agenzia Spaziale Canadese, che da anni detiene una sorta di primato tecnologico nel campo dei bracci robotici, ma poi si appoggia ad altre entità, compresa l'ESA, per portare avanti altri tipi di studi. ESA ha questa capacità, quella di unire anche oltre quella che è l'Unione Europea, altri paesi, tanti paesi dell'Europa, e di portarli insieme ad affrontare le sfide spaziali. Quindi forse ancora una volta con lo spazio si possono abbattere le barriere politiche e arrivare insieme a presentarsi di fronte alle altre potenze spaziali, tra le quali, secondo i cittadini europei, non figura la Cina. Cioè, gli intervistati hanno sì identificato quelli che sono i maggiori player del campo aerospaziale negli Stati Uniti, nella Russia e nell'Europa, ma non è uscita come numeri tra gli intervistati il ruolo importante della Cina, che è un po' un peccato, ma che forse dimostra quello che commentavamo la settimana scorsa, e cioè che anche loro hanno bisogno di fare qualche passo avanti nella comunicazione, nel far vedere bene quello che fanno. Ma se uno poi frequenta forum astronautico e guarda le statistiche che il nostro Paolo Baldo prepara, si accorge che la Cina è quasi sempre primatista mondiale nel numero di lanci che viene fatto di oggetti nello spazio, e sicuramente hanno un programma lento ma efficace di continue conquiste. Diciamo che anche a loro si applica quel famoso motto di Blue Origin, gradatim o gradatim ferociter, quindi avanti ma lentamente ma con aggressività. E quindi vedremo l'anno prossimo che cosa ci racconterà questa indagine. Credo che sia qualcosa fatta ogni anno, ma assume quest'anno un particolare rilievo perché a novembre avremo la ministeriale, che è un po' la riunione chiave dove i rappresentanti di tutti gli stati membri si riunisce e decide il budget del nostro ente spaziale. Speriamo che magari si facciano ispirare da questa cifra, Paolo.
L'interesse per lo spazio va coltivato. Invece, Veronica, cosa hanno coltivato i cinesi sulla Luna?
Sì, volevo agganciarmi, Marco, alla tua considerazione, perché effettivamente ci sono state delle incomprensioni anche su questo pionieristico esperimento che la Cina ha fatto sulla Luna. Il problema, secondo me, delle comunicazioni cinesi, io non so se sia la lingua o la cultura proprio, però... Cioè, se in Cina, non capisco se in Cina le informazioni vengono date ai cittadini cinesi, oppure se ricevono lo stesso tipo di informazioni che riceviamo noi, però magari loro le capiscono perché sono cinesi e capiscono cosa intendono, oppure se l'incomprensione è proprio dovuta alla difficoltà di lingua. Però anche la questione dei lanci, che non si sa fino all'ultimo momento quando viene lanciato, l'orario... È molto difficile recuperare le informazioni in questo senso, e anche appunto per questo esperimento appena fatto sulla Luna ci sono state diverse incomprensioni. Dunque, noi sappiamo che a bordo di Chang'e 4 c'era questo esperimento, questo ecosistema in miniatura con qualche piantina, c'erano dei semi di qualche seme, non piantine, c'erano semi di cotone, semi di Arabidopsis, semi di patate, e poi c'erano dei lieviti e dei moscerini della frutta, che inizialmente dovevano essere dei bachi da seta, ma dopo, sempre a proposito di questa difficoltà di comunicazione, si sono trasformati in moscerini della frutta. Dunque, la notiziona è che per la prima volta è stato portato un ecosistema su un altro corpo celeste, non sulla superficie, perché ho sentito anche questo, no, non è stato messo sulla superficie, è rimasto all'interno del suo barattolino ben sigillato, dentro c'è anche quattro, e lo stesso tipo di esperimento è stato fatto a terra per vedere se qualche seme di questi cresceva. Dopo poche ore che Chang'e è arrivata e atterrata sul suolo lunare, è stato dato l'input per spargere un po' d'acqua all'interno di questo esperimento e per vedere appunto che cosa cresceva prima. In questi giorni è arrivata notizia e una foto della crescita della piantina di cotone. Quindi si vede questa foglia all'interno di questa griglia con striscette bianche. In uno dei quadratini si vede spuntare una fogliolina. Quindi l'eccitazione per l'esperimento, insomma, è stata grande, perché è riuscito una foglia che riesce a spuntare su un altro corpo celeste, insomma, è bellissimo. Anche qui ci sono state delle incomprensioni, perché hanno inviato questa foto di questo esperimento effettuato sulla Luna insieme a tre o quattro foto di quello fatto a Terra, quindi non si capiva se erano tutte fatte sulla Luna, se la maggior parte erano fatte a Terra, se tutte erano fatte a Terra, non si capiva bene. Alla fine, ok, si è capito, una sulla Luna e tutte le altre a Terra. A Terra è cresciuta molto di più questa piantina, insomma, ovviamente, credo, però... E qualche giorno dopo, ma tipo il giorno dopo, o poche ore dopo, è arrivata la notizia che è tutto morto e si è surgelato tutto quanto a causa di, c'era scritto, lack of power, mancanza di potenza. Nel senso elettricità, cioè non c'era più.
Alimentazione elettrica, sì.
Esatto, alimentazione elettrica. E questo non si capiva se era voluto. Cioè, c'era scritto, sono state spente le apparecchiature. Quindi non si capiva se era voluto, se era deciso, o se per un problema al sistema di alimentazione elettrica c'è stato, insomma, questa cosa, si è spento tutto.
Piantine surgelate, gli asparagi surgelati.
Esatto. Sono riuscita a trovare un articolo, quello più esplicativo, che invece ha spiegato che praticamente questo esperimento era stato scelto fra un sacco di esperimenti ricevuti all'interno di un concorso che era proposto ai cittadini cinesi, alle università, e hanno scelto questo esperimento. Quindi non era uno dei principali di Chang'e, ma era un po' secondario, diciamo. È stato scelto questo e non è stata portata a bordo una batteria che mantenesse la temperatura, l'illuminazione, quello che serve, insomma, per far crescere le piantine, un po' per una questione di massa, ovviamente meno massa c'è sulle sonde meglio è, e un po' per il fatto che Chang'e 4 è l'esperimento principale ed è quello che ha bisogno di tutta l'energia possibile, e quindi, insomma, quel piccolo esperimentino lì non aveva la batteria di riserva. Quindi si sapeva che prima o dopo queste piantine sarebbero morte, solo che secondo i vari report si sperava che durassero almeno un centinaio di giorni e invece sono durate 200 ore. Quindi, ecco, insomma, sì, era voluto, non così in fretta e non in questo modo.
Poi chi lo sa se i programmi erano proprio quelli. Come dicevi tu, non abbiamo mai visto un press kit, per esempio, che è la classica metodologia con cui si informano i giornalisti, ma anche i curiosi che magari riescono a leggere bene l'inglese, delle intenzioni. Abbiamo ovviamente saputo delle intenzioni di atterrare sul lato nascosto della Luna, che non è il lato oscuro, anche perché credo che centrasse, e per questo ritiro in ballo questa cosa, centrasse il fatto che nei 14 giorni durante i quali c'è il Sole da quel lato della Luna, le autorità cinesi abbiano deciso di mettere il sistema di Chang'e 4 e del suo lander in una sorta di animazione sospesa, in una sorta di safe mode, perché hanno cercato di non fare alzare troppo le temperature dei due apparati nel pieno dell'attività o dell'illuminazione solare. Quindi ci sono delle esigenze operative che naturalmente sono più importanti del conservare in vita una piantina di cotone, però appunto saperlo prima avrebbe aiutato nella chiarezza, e questo è appunto un altro modo di sottolineare come sono importanti le strategie di comunicazione delle missioni spaziali, anche se noi naturalmente facciamo il tifo come umanità perché Chang'e 4 vada benissimo e così vadano bene tutti i suoi esperimenti.
Comunque facciamo un appello a qualche nostro ascoltatore cinese, se volete vi assoldiamo come articolista madrelingua cinese, magari anche per il futuro, visto che comunque la Cina è molto prolifica, magari siete più in grado di noi di scovare qualche documento di prima mano, ecco, diciamo.
E nel frattempo possiamo accontentarci soltanto di Google Translate.
E magari diamo una mano all'ESA per diffondere la parola e far capire che anche la Cina sta facendo i suoi esperimenti.
Assolutamente.
E visto che abbiamo terminato le notizie di questa missione, continuiamo a ringraziare i donatori di questa settimana. Chi sono, Marco?
Esatto Paolo, abbiamo ancora una lista abbastanza carica, adesso la riporto in primo piano perché ovviamente non me li sono imparati a memoria durante i vostri interventi. Eravamo arrivati ad Andrea Germiniasi e continuiamo con Denis Grosso, tra l'altro nostro donatore ricorrente da millemila anni, esatto, millemila anni, Paolo Micheloni, Pasquale Palena, Giovanni Angoli, Andrea Pozzato, Stefano Petroni, Maurizio Galluzzo, anche lui da anni ormai nostro donatore ricorrente, Vittorio Coppe ed Enos Recanati. Anche la maggior parte di queste persone ha deciso di rinnovare la propria iscrizione a ISA. Siamo nel mese di gennaio, la fine di dicembre e queste due settimane di gennaio sono stati moltissimi a rinnovare la loro tessera, e sono qui anch'io a dirvi che uno dei modi con cui dare una mano a tutto questo movimento è quello di associarvi all'associazione ISA. Trovate tutto sul sito sociale www.isaa.it/associarsi, oppure potete semplicemente lavorare per condividere i nostri contenuti sui vostri social preferiti, retweetando se seguite Twitter, oppure condividendo gli articoli se siete su Facebook, o in qualunque altro modo, parlando magari ai vostri amici in una conversazione qualunque di qualcosa di spaziale, magari dopo un lancio di SpaceX che seguono quasi tutti per la loro spettacolarità. Insomma, fatevi portatori sani di questi, o anche malati, di questa passione, e non esitate a dare il vostro contributo, che naturalmente aiuta a tenere insieme non solo questo podcast ma anche tutto l'apparato tecnico che ci sta dietro. E come Paolo faceva notare con il primo articolo, naturalmente noi siamo qui a chiacchierare proprio perché ci sono alcuni volontari che sulle pagine di astronautnews.it ogni settimana si danno un grande affare per preparare gli articoli in italiano che potete leggere voi gratuitamente senza nessuna forma di pubblicità, ma anche noi qui in trasmissione, e ci aiutano a commentare i fatti della settimana spaziale. Bene Paolo, non so se vuoi aggiungere qualche altro dettaglio alla questua.
Volevo intanto precisare che siamo arrivati all'apogeo di questa missione, cioè il momento di mezzo, il momento più alto in cui facciamo questi ringraziamenti. Ricordiamo che Astronauticast, cioè il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, il cui scopo è proprio quello di diffondere e divulgare le tematiche sull'astronautica e l'esplorazione dello spazio e le discipline collegate. Marco ha ricordato come aiutarci concretamente, per esempio con delle donazioni in denaro. Se volete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti, trovate anche i bottoni di donazione sul sito astronauticast.it, ma ci sono tanti altri modi per aiutarci senza fare donazioni, per esempio condividere i nostri contenuti, lo ricordavamo, gli articoli di Astronauti News, i video sul canale YouTube. È utilissimo anche recensire Astronauticast sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, insomma ci sono tanti modi. E ringraziamo anche voi che ci ascoltate regolarmente. E se non ci sono altri ringraziamenti, non ci sono, possiamo proseguire con l'ultima parte della missione, e con la prima delle rubriche, le storie di nonno Apollo.
Di cui abbiamo la sigla in diretta questa volta. E va a cannare la sigla.
Pa, pa, pa.
Para, para, para.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nell'esplorazione spaziale di un pianeta o di un corpo del sistema solare ci sono tre fasi principali di complessità tecnica crescente, ma anche di ritorno scientifico crescente. La prima fase è quella di un flyby, cioè un sorvolo di un pianeta, un passaggio ravvicinato in cui il veicolo automatico che lo compie può fare delle osservazioni ravvicinate per un periodo variabile tra poche ore e qualche giorno. La fase successiva è quella di far atterrare dei veicoli su un pianeta, per esempio un lander fisso, anche un rover, che possa compiere delle analisi dirette della superficie di un corpo celeste e quindi raccogliere dati unici sulla struttura, la composizione e l'ambiente di questo corpo celeste. Questa in realtà è l'ultima fase, ho dimenticato la fase di mezzo, che è quella dell'orbiter, cioè l'inserimento in orbita di una sonda, quindi un satellite, intorno a questo corpo celeste, in cui si può osservare da distanze orbitali, quindi da qualche decina a qualche centinaio di chilometri, questo corpo celeste, con il vantaggio di poter compiere queste osservazioni per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo. L'ultima fase, quella che avevo anticipato, è l'atterraggio di un lander, cioè un veicolo che riesca a raggiungere la superficie del corpo celeste. Allora chiediamoci: quali sono i corpi più lontani del sistema solare su cui sono state compiute queste fasi di esplorazione? Quali sono le missioni che hanno consentito di raggiungere questi traguardi storici, di compiere queste imprese storiche? Allora cominciamo con la manovra più semplice, con il flyby, e per il momento il luogo più lontano visitato da un flyby è un oggetto al di là di Plutone, un oggetto della fascia di Kuiper, Ultima Thule, un piccolo oggetto raggiunto il 1° gennaio del 2019 dalla sonda New Horizons, che aveva visitato anche il sistema di Plutone con un altro flyby. Questa è un'impresa dalla portata storica, ma visto che è di pochi giorni fa, ormai ancora al centro dell'attualità. Per quanto riguarda gli orbiter, invece, il corpo più lontano in cui siamo riusciti, la nostra umanità, la nostra razza è riuscita a mettere in orbita un oggetto, è il pianeta Saturno. Parliamo della missione Cassini, della sonda Cassini, che si è inserita in orbita intorno a Saturno il 1° luglio del 2014. E che si è schiantata sul pianeta Saturno il 15 settembre del 2017, quindi una lunga missione di oltre un decennio, con la possibilità di osservare Saturno, i suoi anelli e le sue lune da distanze ravvicinate per un tempo molto lungo. L'obiettivo più ambizioso, cioè quello di far atterrare un lander, è stato raggiunto con il corpo più lontano, per il corpo più lontano, da un componente della missione Cassini, cioè la sonda Huygens dell'Agenzia Spaziale Europea, che è atterrata su Titano, la luna più grande di Saturno, il 14 gennaio del 2015 e quindi in questi giorni, del 2005, scusate, e quindi 13 anni fa in questi giorni. Sono stati raggiunti quindi questi traguardi storici ai confini del sistema solare. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo. e proseguiamo con le rubriche, tornando a un argomento che abbiamo già cominciato ad affrontare, cioè quello della missione Chang'e 4 sulla faccia nascosta della Luna. Veronica, ci proponi un video interessante di questa missione?
Sì, posso tornare un attimo sulle storie di nonno Apollo per farti una domanda 101, cioè sì. Noi continuiamo a parlare di orbita attorno a Bennu, per esempio, però tu mi insegni che non è una vera e propria orbita come intendiamo un'orbita, vero?
In genere quando si parla di orbita si pensa alla traiettoria, al movimento di un veicolo spaziale determinato semplicemente dalla gravità, dal campo gravitazionale dell'oggetto. Nel caso di questi oggetti particolarmente piccoli, quindi la cometa per esempio Churyumov-Gerasimenko visitata dalla sonda Rosetta o anche questi piccoli asteroidi Yutu o Bennu, probabilmente dovremmo definirla una traiettoria mista, in parte determinata dalla gravità di questi corpi e in parte dalle correzioni di rotta, dalle manovre che vengono fatte per non allontanarsi da questi corpi. Forse sarebbe più corretto parlare di volo in formazione per questi piccoli oggetti.
Ok, grazie. Sì, una domanda one on one per chi si chiede come mai non hai citato Bennu e invece magari su Twitter continua a vedere Osiris Rex è in orbita attorno a Bennu. Allora, quindi ci sta insomma la spiegazione. Tornando sulla Luna, sì, ho messo come link della settimana questo bellissimo video dell'allunaggio di Chang'e 4 perché mi ha impressionato il fatto che quando non si vede più l'orizzonte, ma la telecamera inquadra solamente la superficie.
In realtà è Chang'e che ruota, non è la telecamera che cambia inquadratura.
E poi si avvicina pian piano.
È tutta la sonda che ruota e poi inizia a scendere in verticale, diciamo.
Quando inizia a scendere in verticale e nell'inquadratura voi avete solamente la superficie della Luna, i crateri più piccoli piano piano diventano più grandi e ne vengono fuori di più piccoli. Quindi visivamente non si capisce la distanza dalla superficie, è incredibile.
La Luna è un frattale.
Sì, esatto, è un frattale e non si capisce fino a che la sonda non accende i thruster, quindi i motori che si vede sollevare
un
pochino di
polvere. Io non lo capisco neanche in quel caso.
Proprio verso la fine, vedi. E questa cosa mi ha portato ad un articolo di Sci-Fi che dice l'articolista dice: questa cosa mi ricorda quando gli astronauti dell'Apollo 16 avevano visto sulla Luna un grosso masso chiamato House Rock e hanno iniziato a camminare verso di esso per vederlo da vicino. In realtà era molto più grande di quello che pensavano ed era molto molto più lontano di quello che pensavano. Questa difficoltà nel capire le distanze sulla Luna, un po', vabbè, è perché non abbiamo punti di riferimento, tutto grigio, tutto terreno, quindi ok, non sappiamo, ma è anche perché sulla Terra la distanza la capiamo anche dalla foschia, ok? Essendoci atmosfera, una montagna distante si intuisce che è distante perché c'è questa foschia. Sulla Luna no, non c'è, è tutto limpido e quindi non hai questa percezione della distanza e delle dimensioni degli oggetti che hai intorno.
È assolutamente vero, è una cosa che magari io faccio grafica 3D per il lavoro e spesso quando fai dei rendering di come si dice, di luoghi all'aperto, non ci pensi per fare un rendering veloce non attivi tutti gli effetti del tuo programma e una delle cose che non attivi è appunto il calcolo della foschia e si vede chiaramente che è un effetto posticcio
irreale
ed è la stessa cosa perché noi siamo abituati ad avere questa, il nostro cervello sa questa foschia e riesce a valutare meglio la distanza tra gli oggetti per questa cosa. Ovviamente in un posto dove non c'è atmosfera vanno un attimo, saltano tutti questi schemi mentali, bisogna ritararsi.
Intanto preciso che nonno Apollo ha dato i numeri nella sua rubrica, ricordiamo che la sonda Cassini si è inserita in orbita intorno a Saturno nel 2004, spero di ricordare bene, e Huygens invece è atterrata all'inizio del 2005, quindi il 14 gennaio del 2005. E in questi giorni Veronica sta pensando di comprarsi un razzo, quindi sta scegliendo la configurazione, gli accessori, i sedili in pelle, i rivestimenti in radica, eccetera, e sta usando quale strumento per configurare il tuo razzo?
Il Rocket Builder. Sono attiva. Sì, ok. Il Rocket Builder della United Launch Alliance. Se voi andate sul sito www.rocketbuilder.com potete costruirvi il vostro razzo, ma più che altro potete costruirvi la vostra missione. Gli date tutti i parametri, l'anno in cui volete lanciare, il trimestre in cui volete lanciare, l'orbita, il tipo di razzo che vi serve, o servizi, service options, quindi se volete, non so, la firma, full spectrum, customizzazioni fondamentalmente, e quindi io credo che ci si possa perdere le giornate su questa cosa.
Vediamo. Non voglio pensare a quanto ci viene a costare quando scegli la configurazione finale del razzo. Tra l'altro, ho visto che anche Marco, nel configurare, nel provare le configurazioni di questo strumento, ha scelto anche lui orbita di fuga dalla Terra. Non so perché, l'avevo cliccato anch'io. Vogliamo tutti lasciare
anche
la
io
Terra.
Perché stavo spistolando non... orbita di fuga.
Non badiamo a spese, intanto paga ISA, insomma non fossilizziamoci su queste piccolezze.
Certo, secondo voi come dovremmo impiegarle le donazioni che chiediamo? Ah, certo, sempre certo. Nella questua sarà una nostra missione causa. Come si dice, crowdfunded.
Ma vabbè, che bello che se aumenti il payload ti aumentano i booster. Che carino.
Come il configuratore delle automobili.
Fammi un preventivo adesso, quanto sei? 73 milioni di dollari?
Sì, non mi sembra nemmeno tantissimo, compreso il marketing. Anzi no, dai, ci abbiamo Veronica, questo ce lo possiamo risparmiare. Mission Insight.
Prendi anche il pacchetto Mission Insight, qualunque cosa sia.
Preso. Vediamo il valore ULA. Ok, oh, c'è l'assicurazione, questo è interessante, valore dello spacecraft, 300 milioni di dollari, con 12 milioni ve l'assicurate, ok.
Qual è il tuo bonus malus?
Qua va
che classe di che classe bonus malus?
classe 76.
Tu tra l'altro, Marco, dovresti avere un buon bonus perché non hai ancora distrutto nessun satellite, quindi non...
No, aspetta che tocco un attimo di cose qua intorno. Aspetta che
Gaia Ale ha perso i contatti.
Ale c'è un pass proprio adesso, magari appena finiamo la registrazione faccio una chiamata al controllore per vedere se è tutto a posto. Va bene, no, ma io non credo in queste cose di superstizione, anzi bel link Veronica, grazie, in effetti credo che si possa giocare con questa cosa per ora, hai ragione.
E Marco, passiamo da United Launch Alliance a Blue Origin. Cosa ci proponi come prossimo link a proposito?
Allora,
di Blue Origin?
Non sono video assolutamente nuovi, però mi è piaciuto una coppia di video rilasciati proprio oggi. La prima, che non vi faccio vedere in diretta, mostra una animazione in computer grafica di una missione tipica del New Glenn, che è il razzo che dovrebbe essere il concorrente diretto del Falcon 9 di SpaceX. E nella descrizione di quel video ci sono un pochino di notizie interessanti su quella che sarà la configurazione hardware, tra cui l'ogiva, il fairing più capace in termini di volume sul mercato per ora. E quindi vi invito magari a seguire il link che ci sarà nelle note dell'episodio per dare un po' un'occhiata anche a questo dettaglio. Ma quello che invece sto mostrando in diretta per gli amici che ci stanno vedendo su YouTube è il riassunto dei 9 lanci del New Shepard, dal primo all'ultimo, con tutti i classici dettagli per quello che è una sorta di cavalcata verso i lanci suborbitali, che proprio quest'anno dovrebbero finalmente vedersi concretizzare, e quindi dovremmo vedere i primi equipaggi o comunque i primi carichi paganti veri e propri, non solo dei guest che approfittano di un lancio di test per come dire, non mandare sprecato il volume interno alla capsula, ma proprio clienti paganti che iniziano a fare quel lavoro di ricerca anche senza essere agenzie spaziali, di cui ci parlava Veronica in apertura quando ci ha raccontato un pochino delle vicissitudini della gestione dei CubeSats. Quindi sicuramente vale la pena andare sul canale di Blue Origin, dare un'occhiata a entrambi i video, ma se vi piace la spettacolarità di un lancio vero e proprio, di una missione vera e propria, non di computer grafica, c'è proprio questo che vi raccomando, i lanci di New Shepard dall'1 al 9.
E Ricky, quali sono gli appuntamenti della prossima settimana spaziale?
Allora, un attimo che mi è saltata la diretta su Facebook, ma vabbè, chi se ne frega, ormai siamo alla fine, apro il calendario, ve lo dico subito. Allora, abbiamo domani mattina presto all'1:50 ora italiana del 18 gennaio 2019, abbiamo un lancio dal Giappone, il satellite Rapis 1, forse l'avevo già detto la settimana scorsa, quindi forse c'è stato uno scrub a memoria, Veronica, te lo ricordi? No, ma non ti preoccupare.
Sì, c'è stato uno scrub da oggi, da questa notte all'1:50 è passato a domani 1:50, quindi
va bene. È una, comunque è una missione multipla con dei CubeSat, quindi è una molto in topic con la puntata. Sabato 19 invece finalmente forse vedremo questo benedetto Delta 4 Heavy con satellite della Air Force NROL 71, quindi un satellite classificato del National Reconnaissance Office statunitense, e il lancio è previsto per le 20:05 ora italiana, quindi è anche comodo se volete vedere questo razzo che è caratteristico e con le sue caratteristiche fiammate in partenza. Il lancio è sempre molto spettacolare di un Delta 4 Heavy. Domenica 20, scusate, abbiamo la seconda orbita per la Parker Solar Probe. Ne abbiamo parlato più volte, nella sua diciamo missione di avvicinamento progressivo al Sole, la Parker Solar Probe farà diversi avvicinamenti, questa è alla seconda orbita. Non ricordo quando comincerà a diventare interessante questa missione, quanti anni abbiamo, stiamo parlando di anni, non di una roba breve, se non mi ricordo.
Sì, di anni, non mi ricordo di preciso, ma è lunga lunga, ci arriveremo. Sì,
sì. Che comunque diventerà la sonda, se non ricordo male, ad operare più vicino al Sole fino ad oggi. E andando a lunedì 21, Veronica mi ha schiaffato un'eclissi totale di Luna, se vi interessa, visibile dall'Italia, dovete svegliarvi però presto la mattina, perché la totalità l'abbiamo verso le 6:13 del mattino, quindi se volete potete guardare lo spettacolo della luna che diventa rossiccia e se il cielo lo permette fare anche qualche bella foto. Continua al planetario di Milano un evento che si chiama The Moon, dal cielo al planetario alla realtà virtuale. L'avevamo già parlato la settimana scorsa, vi potete recare al planetario di Milano e verranno dati degli occhialini in realtà virtuale e potete così fare un'esperienza immersiva insomma, visto che si avvicina il cinquantenario dello sbarco sulla Luna, è incentrato soprattutto anche su questa cosa, quindi sulla passeggiata.
Ma ricordiamo che questa è un'iniziativa solo su prenotazione, solo nelle date indicate sul sito che c'è nell'agenda.
Quindi è l'officine.eu, poi un permalink che non vi sto qua a leggere perché è lungo come la Quaresima, comunque lo trovate.
Ma sulla home c'è comunque un, esatto, link.
Ci sarà sempre lunedì 21 gennaio un lancio lunga marcia 11, quindi un lancio cinese con il satellite Wenchang Chao Sun 1, che è un satellite di telerilevamento per la produzione di video ad alta risoluzione, quindi un satellite per l'osservazione terrestre. Andando avanti, abbiamo un contatto ARIS mercoledì 23 con una scuola del Canada ad Ottawa, quindi sarà proprio David Sanjak, che è canadese, quindi giustamente darà precedenza a dei contatti ARIS per le scuole canadesi. Sarà alle 21:51 ora italiana, è un contatto telebridge con Victor Kilo 5 Zai, quindi con l'Australia, quindi non è assolutamente è ascoltabile dall'Italia, però se siete interessati sicuramente magari qualcuno farà una diretta YouTube o l'istituto o lo stesso sito Ares ogni tanto mette live questo tipo di attività. Poi interessante lo static fire del Falcon 9 con la DM1 mission, che la DM1 mission è la missione dimostrativa per quanto riguarda la capsula che ospiterà equipaggio a bordo, quindi il Falcon l'avete già visto probabilmente nelle foto che sono girate in queste ultime settimane, l'avete già visto in rampa, l'avete visto con anche la passerella fichissima che sarà quella che attraverso i quali i futuri astronauti di casa SpaceX accederanno alla capsula, quindi come ogni lancio che si rispetti c'è anche uno static fire per vedere che tutto sia in ordine prima del lancio vero e proprio. Passando a giovedì 24, prima della puntata 14 della stagione 12 di Astronauticast, vedo che c'è un lancio indiano del vettore PSLV, il satellite si chiama Microsat R ed è un satellite per osservazione terrestre. La diretta è alle 19.08, normalmente fanno le dirette quelli in India, vedete questi tipici indiani al centro di controllo, dentro al centro di controllo c'è anche la guardia armata, quindi una roba molto solenne,
formale,
non mi sembra che ci siano donne alle console, però qualcuno in piccionaia c'è, quindi siamo insomma un po' ancora così, molto... una cultura patriarcale, ma comunque sì, il lancio di solito lo fanno, a differenza dei cinesi che non fanno vedere poco e niente, almeno gli indiani non fanno gli indiani.
Una minerale, grazie. Accendiamo allora il motore, rientriamo nell'atmosfera e concludiamo questa missione, concludiamo salutando l'equipaggio che è stato con me per raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Iniziamo a salutare Veronica Remondini da Verona.
Ecco, grazie, stavo ancora ridendo sulla battuta di Ricky. Ciao da Veronica da Verona, ci vediamo giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi.
Se è ancora vivo salutiamo anche Riccardo Rossi da Modena.
Sì, chiedo scusa per questa così buttad, ma spero che vi siate divertiti e vi siate anche informati durante la nostra puntata. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Ai comandi di questa missione è stato con noi il pod con Marco Zambianchi,
che vi saluta da Darmstadt dopo una qualche papera dovuta proprio all'essere un'altra volta un po' fuori forma ai potenziometri, ma tutto sommato forse ce l'abbiamo fatta. Un singolo take, tutto in diretta. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao da Darmstadt, da Marco Zambianchi.
Da Milano vi ringrazia e vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!
No, dello Starship Hopper non ne parliamo, va bene? Oh.
Ma le signorine indiane sono lì per chiedergli una minerale, grazie.